Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Medio Oriente, scatta la tregua tra Israele e Hamas. L'accordo per il cessate il fuoco è reciproco e senza condizioni. L'Unione Europea approva il certificato digitale, i cittadini guariti o vaccinati potranno tornare a viaggiare. Italia, il presidente del Consiglio Mario Draghi presenta il decreto sostegni. Ciclismo, Giro d'Italia, Andrea Vendrame vince la 12ª tappa e Egan Bernal conserva la maglia rosa. Buongiorno di nuovo da Dario Castaldo con la seconda edizione del giornale radio che apriamo dal Medio Oriente, perché proprio in questi minuti scatta la tregua tra Israele e Hamas, le parti in causa coinvolte da 11 giorni in un conflitto che ha provocato la morte di 230 palestinesi nella striscia di Gaza e di 12 israeliani, hanno trovato un accordo reciproco e senza condizioni. Subito dopo l'annuncio, il presidente statunitense Joe Biden ha convocato una conferenza stampa nel corso della quale ha spiegato che Washington riprenderà immediatamente la fornitura di cibo, materiali e medicinali ai palestinesi, questo però sotto l'egida dell'autorità nazionale palestinese, cioè quella che fa capo ad Abu Mazen in Cisgiordania, e non collaborando con Hamas.
We will do this in full partnership with the Palestinian Authority, not Hamas, the Authority, in a manner that does not permit Hamas to simply restock its military arsenal.
Dunque, in seguito alle pressioni diplomatiche di Stati Uniti, Egitto e Unione Europea, le parti sono giunte all'accordo per il cessate il fuoco. Per monitorare la tregua, proprio il Cairo invierà due delegazioni, una in Israele e una nei territori palestinesi. L'ambasciatore egiziano alle Nazioni Unite, Mohammed Idris, ha spiegato che il suo paese investirà 500 milioni di dollari nella ricostruzione di Gaza e che aiuterà così la ricostruzione a partire proprio dal coinvolgimento di aziende egiziane.
We have announced that we've allocated $500 million in the context of an Egyptian initiative for the reconstruction of the Gaza Strip, and we've also announced that specialist Egyptian companies will be involved in the reconstruction process.
Queste dunque le dichiarazioni dell'ambasciatore egiziano alle Nazioni Unite. Intanto gli scontri sono proseguiti nella giornata appena trascorsa e i media palestinesi parlano di raid aerei sulla striscia di Gaza che sono proseguiti fino a poco prima dell'inizio della tregua. Il ministro degli esteri palestinese Riyad al-Malki ha spiegato che Tel Aviv continua a non riconoscere l'autonomia e l'indipendenza della controparte palestinese.
Today's messages were very clear. Not only condemning Israeli atrocities and crimes, but also reminding everybody, reminding ourselves that, you know, we have to care for Jerusalem, we have to work to protect Jerusalem, we have to work to also to defend Jerusalem.
Queste le dichiarazioni del ministro degli esteri palestinese. Intanto la crisi umanitaria prosegue e anche l'approvvigionamento di vaccini ha subito degli inevitabili rallentamenti, come ha spiegato Ahmed Al-Mandari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
The closure of entry and exit points for patients and humanitarian health assistance and the severe restrictions on the entry of medical supplies is exacerbating this public health crisis in the Strip. In the Gaza Strip, the severity of injuries is straining an already overwhelmed health system that is facing critical shortages of essential medicines and supplies while also battling the COVID-19 pandemic.
Un altro motivo di tensione latente nella regione e di preoccupazione nella comunità internazionale è rappresentato dalla scadenza elettorale in Siria, perché mercoledì prossimo il paese va al voto. L'esito appare scontato con la riconferma per il quarto mandato settennale del presidente Bashar al-Assad al suo secondo appuntamento elettorale dall'inizio della guerra civile ormai 10 anni fa. Ma intanto in Libano e in Giordania, dove alcuni emigrati siriani hanno cominciato ad esprimere in anticipo il voto, ci sono stati confronti anche a accesi tra i siriani pro-Assad e la popolazione locale. In Libano, per esempio, Assad viene accusato di essere il leader di un regime criminale. Ancora in Medio Oriente, perché si avvicina un nuovo accordo sul nucleare iraniano tra la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti, le due parti sono a confronto da 6 settimane per cercare di ripristinare il precedente accordo, quello del 2015, che era poi stato stralciato dall'amministrazione Trump. La Casa Bianca si è impegnata a rimuovere le sanzioni imposte allora contro Teheran, come ha spiegato il presidente iraniano Hassan Rouhani, aggiungendo che i dettagli del nuovo accordo verranno finalizzati la prossima settimana alla ripresa dei negoziati.
You see, today in Vienna, they are talking to us and they have accepted to remove all major sanctions. Right now, we are discussing details and minor issues. The main problems, including the sanctions on oil, petrochemicals, shipping, insurance, banking and our central bank, they have accepted to lift. It's done. We have taken the main big step. The main deal has been reached.
Questo dunque è l'annuncio del prossimo nuovo accordo sul nucleare iraniano da parte del presidente della Repubblica Islamica Hassan Rouhani, il quale ha annunciato che comunque andrà, sarà un successo per Teheran. Restiamo all'estero, ma voltiamo pagina e occupiamoci degli sviluppi della pandemia, perché di fronte ad un'impennata dei contagi lo Sri Lanka ha deciso di chiudere le frontiere per i prossimi 10 giorni. Continuerà ad essere consentito di lasciare il paese asiatico, ma solo ai passeggeri in transito per meno di 12 ore verrà consentito l'ingresso nello scalo di Colombo. Viceversa, l'Unione Europea ha trovato l'accordo sul cosiddetto certificato digitale, che consentirà ai cittadini europei vaccinati, guariti da poco o in possesso di un recente test negativo al Covid di viaggiare tra i paesi dell'Unione. L'accordo è stato raggiunto tra Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione Europea. E intanto in Italia i dati continuano a confortare. Secondo il Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le vittime sono state 164. I nuovi casi accertati, circa 5.700 su oltre 251.000 tamponi effettuati, con un tasso di positività che si assesta al 2,3%. Calano sia i ricoveri ordinari sia i pazienti in terapia intensiva. Sul fronte politico, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha illustrato alla stampa i dettagli del cosiddetto decreto sostegni, una misura che guarda al futuro, ha detto il Premier, il quale ha anche detto di aspettarsi un balzo dell'economia nel prossimo trimestre, il quale avrà comunque bisogno del cosiddetto PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Questo comunque non è il momento di prendere i soldi dai cittadini, ma di darli. Ci sarà un rimbalzo, ma questa crescita, per diventare sostenuta, avrà bisogno del PNRR.
Questo è un estratto della conferenza stampa del Premier Mario Draghi, il quale ha anche specificato che riaperture non significa abbandonare tutti i comportamenti essenziali, e ha chiesto agli italiani di continuare ad indossare le mascherine rispettando il distanziamento sociale. Per finire, Draghi ha spiegato che al momento non sta pensando all'ipotesi di succedere a Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. Questa mattina il dollaro australiano vale 63 centesimi di euro e viene scambiato a 77 centesimi di dollaro statunitense. Sport, ciclismo, nel giorno in cui il velocista Elia Viviani viene scelto come portabandiera azzurro alle Olimpiadi di Tokyo, Andrea Vendrame vince in volata la 12ª tappa del Giro d'Italia, da Siena a Bagni di Romagna. In classifica generale guida sempre il colombiano Egan Bernal, con 45 secondi di vantaggio sul russo Vlasov. Oggi 13ª tappa dedicata ai velocisti, da Ravenna a Verona, con diretta TV su SBS Viceland. Per quanto riguarda la Formula 1, si corre domenica il Gran Premio di Monaco. Nelle prove libere del venerdì nel Principato le più veloci sono state le Ferrari, con il miglior tempo proprio per il monegasco Charles Leclerc, che ha preceduto il compagno di scuderia Carlos Sainz, terzo, il campione del mondo Lewis Hamilton su Mercedes, quarto Max Verstappen su Red Bull e poi quinto Valtteri Bottas sull'altra Mercedes. Oggi le prove che determineranno la griglia di partenza. Per quanto riguarda il calcio, sarà un derby veneto, quello tra Venezia e Cittadella, a determinare la terza squadra promossa in Serie A dopo Empoli e Salernitana. Per un approfondimento sulla pagina sportiva vi rimando al programma che segue questo notiziario, che concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide, giornata di sole con una massima di 23 gradi, nuvoloso invece a Brisbane, anche in questo caso 23 gradi la massima. massima. A Cairns piogge a tratti 27, sereno a Canberra 17. Giornata di sole a Darwin, dove la colonnina di Mercurio salirà fino ai 33 gradi. A Hobart, in prevalenza sereno, 16 gradi la massima. A Melbourne, nebbia in mattinata, seguita da una giornata di sole con una massima di 17 gradi. A Perth, in prevalenza sereno, 23. Per finire, isolati piovaschi a Sydney, dove la massima sarà di 21 gradi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.